Radio Attiva. La mattina, Studio Nord.
E siamo di nuovo insieme, le 10:21, e do il benvenuto, visto che è la prima volta che viene a trovarci qui in radio, al dottor Roberto Siagri. Buongiorno, dottore.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Benvenuto a un imprenditore, una persona che insomma qui in Alto Friuli noi conosciamo molto bene. Lei ha fatto davvero tantissime cose e ne sta facendo altre anche a volte. Io l'ho definita prima, quando ci siamo incontrati, una persona che vede un futuro probabilmente diverso dal nostro, cioè lei sicuramente è proiettato nel futuro in una maniera che poi noi vediamo qualche anno dopo magari. Com'è il futuro? Come lo vede il futuro oggi il dottor Siagri?
Ma io da imprenditore sono sempre positivo sul futuro, cerco sempre di guardare al bicchiere, come si dice, mezzo pieno anziché mezzo vuoto. Il futuro è questo bicchiere mezzo pieno, perché in realtà è in costruzione. Poi se vogliamo vederlo costruito in maniera positiva, lo vediamo mezzo pieno. Se vogliamo invece vederlo costruire o non costruirlo, allora magari lo guardiamo mezzo vuoto. Penso che le tecnologie stanno dando tanti stimoli nuovi e potranno portare a un futuro sicuramente migliore del passato. Del resto il futuro finora è sempre stato migliore del passato, fortunatamente, e soprattutto per le aree interne. Credo che le tecnologie digitali siano una grande strumento di rilancio delle aree interne, soprattutto quelle montane, e che le tecnologie fanno riscoprire anche luoghi che nel processo di produzione industriale fino ad ora erano rimaste un po' ai margini. Il digitale, insomma, è molto più distribuito o distributivo rispetto al non digitale, all'analogico.
Noi ci siamo sentiti per la prima volta in occasione di una chiacchiera importante per il progetto Carnia 2030. Abbiamo sentito tutti i sindaci della Carnia e delle persone che hanno una certa importanza e rilevanza dal punto di vista anche da diversi, in realtà, punti di vista, perché ne abbiamo incontrate diverse. Lei è stata una di queste persone. Lei ha incentrato quell'intervento sulla connettività ed è lì che un po' è scattata questa molla di averla qui in studio un giorno, perché noi sulla nostra pelle viviamo l'importanza della connettività ogni giorno. Ecco perché, magari lo spieghiamo anche a chi ci ascolta, perché è così importante la connettività e perché non se ne può fare a meno oggi.
Ecco, ritornando a quello che dicevo prima, non se ne può fare a meno soprattutto in montagna, paradossalmente, perché grazie al digitale si può cominciare a pensare che non bisogna per forza aggregarsi tutti in un unico posto. Il modello di produzione di prima, anche l'attuale industriale, prevedeva le grandi città, prevedeva il fatto che le persone dovevano spostarsi dalla campagna per arrivare in periferia o in centro. Perché? Perché non c'era nessuna maniera per poter distribuire i compiti, distribuire le attività, non c'era nessuna maniera che non quella di essere tutti in presenza. La pandemia ci ha fatto riscoprire che c'è anche lo smart working, che si può fare anche il telelavoro, ci ha fatto scoprire che tutto sommato molte cose non devono essere fatte per forza tutte nello stesso posto. In più le nuove tecniche di produzione, basti pensare alle stampanti 3D, fanno capire che non basta solo spostare dei pezzi di codice, dei pezzi di dati digitali per poter riuscire a produrre in un posto anziché in un altro. Insomma, se noi andiamo a vedere tutte le varie cose che stanno succedendo dentro il mondo digitale, adesso pensiamo a questa parola che sta un po' spopolando, che è il metaverso, parlare di realtà aumentate o di realtà virtuali, di telepresenza in qualche maniera. Ecco, questo fa sì che si capisce sempre di più che si può stare anche in un posto dove c'è una buona qualità della vita e allo stesso tempo essere agganciati a tutto quello che è il movimento del movimento magari che poteva del futuro, che poteva sembrare perso nelle aree di montagna. Anzi, in passato sembrava quasi fare un'operazione di controtendenza, vado in montagna perché mi isolo. Invece in realtà oggi posso stare in montagna e nello stesso tempo essere al centro del mondo, essere con la testa a New York e vivere in una casa qui in un qualche paesino di montagna.
Se uno poi decide di isolarsi è una sua scelta,
è la sua scelta,
ma non è obbligato da una mancanza.
È esattamente questo il vantaggio del digitale, che dipende da te quanto vuoi essere centrale e quanto vuoi essere isolato. Ogni posto del mondo diventa un centro, diventa un nuovo mondo.
Io dico spesso, mi è capitato spesso in questi due anni di dire anche a chi ci ascolta: immaginatevi questo periodo pandemico senza la rete. Se fosse successo 20 anni fa, la storia del mondo è lunghissima, quindi 20 anni è niente. Fosse successa 20 anni fa, tutti l'avremmo vissuta in maniera differente questo momento, no?
Guardi, c'è un altro futurologo americano che guarda molto al futuro e che dice, guardando sempre al bicchiere mezzo pieno: non c'è mai stato un momento migliore nella storia per avere una pandemia, perché guai se fosse successa sta cosa qui 50 anni fa o 20 anni fa o 30 anni fa. Sì, l'altra cosa, abbiamo parlato prima di stampanti 3D, ma pensiamo alla telemedicina. Questa pandemia ci fa riscoprire anche o rilanciare il tema della telemedicina, che era rimasto un po' nel cassetto. Per cui ecco, anche essere isolati non significa non avere il medico. E poi tutta questa pandemia ci ha fatto riscoprire la logistica, la micrologistica, il fatto che posso ordinare su internet e mi arriva la roba a casa in pochissimo tempo. Per cui anche se mi sparisce il negozio sotto casa, ce l'ho lo stesso il negozio, cioè non devo più aver paura di essere in un luogo in cui mi sparisce l'ufficio postale, mi sparisce la farmacia, anche perché intanto adesso sono omnipresenti quelle cose, sono a un click di distanza. E questo fa sì che a questo punto si porterà un po' di più popolazione anche nelle aree interne, e forse poi riapriranno anche i negozi, probabilmente. È tutto, sono corsi e ricorsi della storia. Le tecnologie comunque sono alla fine, soprattutto il digitale, a vantaggio dell'uomo. Nessuna grande tecnologia ha creato un problema all'uomo, ma gli ha risolto problemi. E il digitale sta risolvendo agli umani tantissimi problemi. La mia visione di futuro è che se fino a 20 anni fa pensavamo che l'unico futuro possibile era quello delle megacittà, forse dopo questi eventi, forse le città rimarranno sempre importanti, ma ci sarà una riscoperta anche delle aree interne. E io credo che quando arriverà poi l'auto senza pilota, che a questo punto creerà una micromobilità e i servizi distribuiti, e senza tra l'altro dover aspettare o la corriera o aspettare che arrivi in quel momento, o forse che non arriva, ci sarà la possibilità di connettere tutti e ogni cosa, e ci sarà la possibilità anche di veicolare tanti nuovi servizi. Io sono convinto che se infrastrutturiamo il territorio in maniera digitale, ma in maniera importante, i servizi arriveranno in automatico.
E certo, si sentirà l'esigenza di avere servizio, ma sì, il servizio
non solo, ma quelli che fanno i servizi li porteranno.
Certo, e il servizio avrà l'infrastruttura per essere realizzato. Ecco, parlava giustamente dell'auto senza guidatore, no?
Sì.
È un qualcosa che... Allora, la tecnologia esiste già tante volte, ma ancora non è diventata per tutti. Perché? Perché ha bisogno, chiaramente, l'auto senza pilota, senza autista, senza guida, diciamo, esiste, ma ancora non è ottimizzata a sufficienza. Il giorno che sarà in vendita avrà fatto il suo percorso, no?
Non sarà neanche più in vendita, sarà un servizio, e questo è il bello: non verrà più verrà data come servizio, la si prenderà da un'app. Mi serve adesso l'auto e in 5 minuti mi arriva l'auto. Pensi al fatto che oggi se una famiglia decide di spostarsi magari su un paesino in montagna, dice: adesso come faccio, siamo in 3 o in 4 in famiglia, se uno deve andare da una parte, uno deve andare dall'altra, non ci sono i sistemi non c'è una mobilità pubblica magari molto distribuita o spinta, uno è costretto ad avere magari 2 o 3 auto, oppure è costretto a stare a casa per magari portare il papà in ospedale o per portare il figlio a scuola. Se ci sarà l'auto senza pilota, si arrangeranno tutti, saranno servizi di micromobilità che verranno erogati in automatico e verranno presi on demand, e questo porterà un vantaggio per il territorio, perché non ci sarà una grande di sostenibilità, non ci sarà bisogno di avere tantissime auto, se poche ma che si muovono sempre,
certo,
e che si muovono su domanda. E questo per la montagna è un'altra cosa importante, perché se riusciamo a portare la connettività per favorire lo smart working o il telelavoro, se riusciamo ad avere la tecnologia che fa questo progresso ulteriore di arrivare a darci una logistica di mezzi di persone a basso costo, allora qualcuno mi deve spiegare perché non devo venire a stare qua.
Questa è una bella domanda, ma a questo punto però le chiedo: a che punto è la nostra montagna allora in questo percorso, che forse non avrà mai una fine?
Sì, il progresso non è una roba che deve essere senza tra virgolette fine, per dare opportunità ai giovani di poter fare delle cose nuove. Penso che la montagna oggi si trovi in una situazione, dal punto di vista anche di strategia di futuro, è un momento storico molto, molto interessante. È una convergenza di tanti fattori positivi e non possiamo pensare che tutto si risolva comunque domani. Bisogna cominciare innanzitutto a fare anche piccoli passi, un passo dietro l'altro, con una certa voglia di continuare i percorsi che sono stati intrapresi e avere un po' di pazienza, però probabilmente un futuro bello per queste aree è più vicino di quello che sembra. Io penso che bisognerebbe essere molto molto positivi, cioè sono più positivo oggi che non 10 anni fa. Se 10 anni fa era più una cosa di pancia, è bello stare qua, però dici ma insomma, però manca questo, manca quello. Adesso si intravede anche che è bello stare qua, ma che ci sono tutta una serie di tecnologie che possono certificarlo, che possono farlo diventare qualche cosa che non è solo per pochi, ma per quelli che si riconoscono in un certo tipo di visione del mondo, che magari è sicuramente una visione del mondo in aree in cui c'è una qualità della vita diversa, dove magari si perdono alcune cose ma si hanno altre. È sempre una questione di scelta, è una sicuramente una scelta stare qui, perché se uno poi vuole sentire le onde del mare, qui non le sente,
certo.
Però se uno vuole sentire altre cose le
sente. Ma in regione siamo fortunati che in un'ora vai, sì, in montagna, al mare, esatto, vai, ti sposti come vuoi qui, a differenza di altre regioni, insomma abbiamo questa fortuna. E forse c'è stata anche un po' di diffidenza negli anni passati, non dico qui ma in generale, sulla reale importanza di quella che è la rete, no? Adesso, soprattutto in questi ultimi 2 anni, secondo me c'è stata un'accelerata nella consapevolezza dell'importanza della rete, della connettività. È innegabile adesso, sì, che sia adesso necessario.
Infatti, sempre guardando in positivo anche le cose negative, sì, questa pandemia ce l'ha fatto capire, come diceva lei, insomma ce l'ha fatto capire, e credo che sia un percorso che adesso a questo punto è senza ritorno, non si potrà pensare al futuro senza. E c'è sempre problema dei tempi, bisogna essere rapidi però, perché i vantaggi competitivi se no li prendono altre aree. E c'è un tema di che non si può perdere tempo, perché se adesso abbiamo capito che abbiamo un futuro, però bisogna perseguirlo ed essere rapidi per infrastrutturare tutto. Io quando ci siamo sentiti a proposito di quegli incontri sul Carnia 2030, il mio punto di vista sull'interconnessione, non chiediamoci perché, facciamola e basta, non facciamoci tante domande, serve, non serve, ma poi chi la userà? Facciamola. Abbiamo capito che non ci sono alternative, e questo è anche un atto di fiducia nelle nuove generazioni. Sapranno loro come usarla.
Bravo, sapranno loro come usarla. E a breve siamo in attesa dei fondi del PNRR, che sono soldi di cui si sente parlare ormai da tanto, purtroppo, ma in realtà davvero siamo alle porte dal riceverli. Secondo lei i fondi dedicati a questo tipo di spesa sono sufficienti? O almeno per dare una spinta davvero, una spallata davvero forte?
Sai che cosa? Che alla fine uno scopre, proprio guardando il PNR ai fondi, che non è neanche un problema di fondi, è un problema: abbiamo le risorse umane per poterli spendere? Perché poi, quando poi io ti do un mare molto, molto grande di soldi, bisogna poi poterli spendere, però spendersi bene, perché per spenderli male si sta poco,
sì,
ovviamente.
Chiaro.
Per spenderli bene ho bisogno anche di risorse umane, ho bisogno anche che i giovani intraprendano dei percorsi di studio che permettano poi di sia attuare questi piani che poi di utilizzare queste tecnologie qua. Il tema della formazione direi che è forse ancora più strategico dei soldi. È chiaro che ci vogliono soldi per fare formazione. Penso che il futuro passi anche da un sistema dell'istruzione un po' più moderno e più agile rispetto al passato, come Car Industrial Park abbiamo fatto partire questi corsi TS per i tecnici superiori, per dare in 2 anni ai ragazzi quella formazione che gli serve per entrare nei nuovi mondi.
Ce ne parli un attimo, visto che tra poco partirà anche la pubblicità, se vuole appunto spiegare dei corsi, già che siamo qui, perché no?
Sì, perché finite le scuole superiori, in realtà non c'è soltanto l'università come sbocco oggi in Italia, ma in Francia e anche in Germania, anche da tanto tempo, ma anche in Italia, anche in Italia ormai da quasi una decina d'anni, ci sono questi percorsi di formazione che sono paralleli al percorso universitario, per cui hanno tutto lo status di un percorso superiore. Si chiamano ITS, che sono questi istituti tecnici superiori, e che è un percorso a cui possono accedere i ragazzi che hanno fatto il liceo, che hanno fatto ragioneria, che hanno fatto il geometra, che hanno fatto l'istituto tecnico, e che possono accedere, e sono finalizzati per comprendere i reali bisogni che oggi hanno le imprese e che ha anche il nostro futuro. Nel caso nostro qui di Amaro, perché l'erogazione del corso è ad Amaro, e abbiamo scelto l'anno scorso di partire con le tecnici superiori per la digitalizzazione delle imprese, per trasformare le imprese in imprese più digitali, e aggiungiamo quest'anno un corso sull'energia per comprendere cosa vuol dire oggi essere in un sistema a energia anche distribuita, tenendo conto delle nuove esigenze energetiche. Poi l'altro risvolto della medaglia negativa della guerra che c'è in Ungheria, che in Ucraina, ci ha fatto capire che abbiamo bisogno anche di comprendere meglio quali sono i fabbisogni energetici e come gestire i fabbisogni energetici. E partiamo per cui con un tecnico superiore per la gestione dell'energia, sempre anche questo centrato attorno al tema del digitale, e altre cose verranno fatte in futuro. Ecco, credo che tornando al PNRR, una parte importante di fondi del PNRR viene in qualche maniera dedicata proprio alla formazione, e credo che la formazione dei ragazzi sia uno degli investimenti più importanti che
a proposito
fare.
Sempre di futuro, no? Perché è lì il futuro, ce l'hanno loro poi in mano, no?
Sì, assolutamente. No, se parliamo di futuro, è sicuro che nel futuro ce l'hanno in mano le nuove generazioni, e dobbiamo dargli tutti gli strumenti per poterlo costruire. Per cui la costruzione sarà loro, ma la dotazione degli strumenti è anche una responsabilità nostra. Lo strumento non significa che poi io ti dico già cosa dovrai fare, ti do uno strumento che ritengo importante perché tu possa poi costruire questo futuro per tutti quanti noi.
Io ho avuto una bellissima sorpresa qualche mese fa qui, parlando appunto con una professoressa di un istituto superiore, e mi ha fatto vedere il ventaglio di scelte di rami, diciamo così, specifici in cui gli studenti poi potevano specializzarsi, che ai miei tempi, e non ero a scuola 100 anni fa, non c'era, c'erano molte meno scelte. E mi ha raccontato anche di questo continuo contatto anche con le aziende. Molto spesso le aziende proprio dicono alla scuola che tipo di formazione necessitano per integrare il più velocemente possibile poi i ragazzi nel mondo del lavoro. Lei ha percepito, visto che ci è nel mondo del lavoro quotidianamente, questo cambio negli ultimi anni rispetto alla scuola?
Non conosco bene, direi, come funziona oggi la scuola, perché ormai mi sono staccato un bel po' e non seguendo, non facendo altre cose, non l'ho visto. Però quello che vedo invece, che posso notare dall'esterno, è che la scuola, quello che abbiamo oggi, in qualche maniera, dipendendo da programmi statali che hanno tempi di modifica molto lenti, lunghi, fa fatica a stare al passo con i tempi. Quello che si nota è che c'è un cambio delle generazioni, e il rischio è che noi abbiamo un modello scolastico che non è più allineato col cambio generazionale, perché tutto sommato i giovani di oggi, la generazione Z o la generazione Y, i millennial o la generazione Z, sono completamente diversi, hanno altri tipi di modi di vedere guardare al mondo, e hanno anche nuovi modi di pensare a come anche a come informarsi o come imparare. E il modo di imparare di una volta non è più il modo di imparare di adesso, di conseguenza bisogna provare a cambiare. E gli sforzi, secondo me, non è che la scuola non stia facendo gli sforzi, è che è una macchina molto lenta rispetto al futuro che sta arrivando a ritmi molto rapidi. Per quello che parlavo, dicevo, sia degli ITS, che sono percorsi che al di là di una durata di 2 anni, poi sono c'è un confronto dinamico anno per anno, si può lavorare sui programmi, si possono adattare, modificare, si possono far partire nuovi corsi, si può andare a intercettare i bisogni,
capendo appunto le esigenze di quel momento.
Esatto. E l'importante è che poi la formazione di base sia solida, almeno sui temi, quelli che poi rimangono, perché poi ci sono effettivamente delle cose: imparare bene l'italiano, imparare bene la matematica, giusto per dire due cose, quelle lì poi ti servono qualunque percorso tu voglia fare. Per cui ci sono poi delle nozioni di base che quella lì la scuola deve continuare a fare. Poi bisogna cominciare anche a far vedere il mondo in maniera probabilmente diversa. E lo si cerca di fare anche con questi percorsi post diploma. Sono nuove generazioni, nuove esigenze, nuovi modi di studiare. D'altra parte è anche il digitale che sta cambiando il modo con cui si impara.
Il digitale stesso cambia continuamente.
Il fatto che oggi uno consideri magari lo smartphone un oggetto non per imparare, ecco, forse bisogna cominciare a capire come si possono usare questi strumenti per imparare e usarli bene. Ci vorrebbe una cultura del digitale, come si faceva educazione civica, forse bisognerebbe fare educazione civica ed educazione digitale, perché oggi i ragazzi hanno degli strumenti potentissimi in tasca.
Sì, perché lo smartphone l'ultima cosa che fa è telefonare.
L'ultima cosa, infatti è uno strumento che è molto potente e dietro tanto potere c'è anche, deve essere tanta responsabilità. Cioè oggi ogni ragazzo è un piccolo Superman con un telefono cellulare in tasca, se lo sa usare bene. E come può essere un piccolo Superman, può anche essere un qualche cosa di piccolo in negativo, non necessariamente in positivo. Allora bisogna farli diventare tutti dei piccoli Superman
e guidarli verso sfruttare nel modo migliore la tecnologia,
esattamente nella maniera più etica possibile.
Io le chiedo in chiusura, c'è un settore in particolare che può giovare di più, tornando al discorso della connettività, appunto delle infrastrutture della connettività, c'è un settore in particolare che giovi a tutti i settori? È chiaro, però che ne so, il turismo, il commercio, l'industria?
Guardi, è così trasversale il digitale che sta cambiando tutti i settori e... sembrerà incredibile, ma il settore che potrà che ne ha sempre tratto benefici dal progresso tecnologico è stato quello proprio della medicina e di quello che poi riguarda le nostre vite. Io mi auguro che questo progresso porti ad avere queste infrastrutture nell'area montana anche di telemedicina, così che le persone che non si sentano più isolate o in balia degli eventi, cioè che ci sentano sempre qualcuno da vicino. Poi l'altro settore che dobbiamo considerare è che il settore del commercio, che anche con tutta la parte di e-commerce, sviluppando bene l'e-commerce, può essere rivitalizzato anche in aree come queste. Tutto sommato, quando noi compriamo con un click non sappiamo mica da dove parte quella roba. Ci arriva in poco tempo, quello che ci interessa è che ci arrivi.
È l'importante, certo.
Quello che ci arriva è che ci arrivi. Cioè sono cambiate le prospettive da questo punto di vista. Ci sono tanti settori che apparentemente sembrano lontani dal digitale, ma che potrebbero avere dei vantaggi incredibili. Stiamo facendo partire, sempre da mano insieme con Friuli Innovazione, tutto un lavoro intorno a quelle che chiamiamo le Alpine Technologies, le tecnologie per la montagna. E abbiamo visto che anche i settori tradizionali potrebbero essere rivitalizzati dal digitale. Non è che il digitale... Mentre la fabbrica escludeva un mondo, era un mondo che escludeva tanti mondi periferici e centralizzava tutto, il digitale non ha bisogno né della città né della fabbrica né del posto esatto. Il digitale è molto più democratico. Dipende da te. Il digitale dice è tu che puoi decidere cosa vorrai fare veramente da grande, e ogni settore può trarre dei benefici. Il settore boschivo, ovviamente il settore alberghiero, ci mancherebbe. Tutti i settori hanno da guadagnare dalla trasformazione digitale, nessuno escluso. Mentre prima sembrava una tecnologia per pochi, fino a 20 anni fa sembrava una tecnologia di...
Ma forse perché sembrava complicata.
E sembrava complicata.
Era una novità in realtà anche, no?
Pensiamo allo smartphone, cioè, voglio dire...
la musica
uno,
anche.
Se uno fa due conti, io faccio sempre vedere questo conto, se io prendo le tecnologie che stanno dentro su uno smartphone e vado a vedere quanto mi sarebbero costate 20 anni fa, avrei dovuto spendere un milione di euro di oggi.
Sì, sì, sicuramente.
E oggi con qualche centinaia di euro ho... un milione di valore di un uomo di 20 anni fa. Una persona 20 anni fa, per avere le tecnologie che oggi ci portiamo in tasca, doveva almeno avere una ricchezza di un milione per poter comprarle.
E poi anche l'avvicinamento alla tecnologia permette alle persone, anche magari quelle un po' più anziane, di sentirsi meno vecchie.
Questo sto dicendo. Dicendo che il fatto di essere... Perché poi anche il tema di sentirsi vecchi è anche sentirsi fuori, sganciati, isolati.
Certo, perché ci sono delle cose che senza le quali non puoi andare avanti. Mi viene in mente lo speed, mi vengono in mente tante cose che abbiamo utilizzato, chi più, chi meno, la carta elettronica, di identità digitale, sono tante cose.
Allora, no? Forse non ce ne accorgiamo, ma in realtà al di là che il progresso nella digitalizzazione della pubblica amministrazione è sempre qualcosa da migliorare, però ci accorgiamo quante cose riusciamo a fare oggi da internet. Con
anche quanta carta in meno,
sì,
se vogliamo.
Di conseguenza, quante cose di conseguenza, quante carte in meno, quante cose riusciamo a fare senza più andare negli uffici, riusciamo a fare delle cose incredibili.
Dottore, io la ringrazio per essere venuto qui, anche perché immagino che avrà delle giornate belle piene, e quindi magari ci risentiremo perché in altri momenti, magari anche per se ha delle buone notizie da darci. Guardate che
sempre buone notizie,
sta per arrivare questo.
Bisogna sempre abituarsi a guardare le buone notizie.
Quindi la ringrazio davvero per essere stato con noi stamattina, buon lavoro ovviamente e a
grazie,
presto.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.